Ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
Il Festival di Salisburgo 2025 si sta avviando verso la sua conclusione e il vostro fedele cronista è ancora sul posto. Prima di tutto, la notizia dell'anno. La sera del 31 luglio, a sorpresa, Cecilia Bartoli ha qui annunciato l'estensione al 2031 del suo contratto scaduto di direttrice artistica del Festival di Pentecoste. Contratto che, dunque, per altri 6 anni le dà il diritto di presentare un suo progetto anche nel festival estivo. E quest'anno si trattava del pasticcio vivaldiano Hotel Metamorphosis. Ciò detto, tra poco Gianfrancesco Amoroso ci racconterà la première di Maria Stuarda di Gaetano Donizetti, nuova produzione del festival in scena fino al 30 agosto. Lasceremo poi Salisburgo grazie a una cartolina che Nicola Cattocci ha inviato da Lisbona e finiremo con Carlo Vistoli, il più richiesto controtenore di oggi, che ci racconterà del suo recente progetto discografico a 2 contralti nei Giardini d'Amore per Armonia Mundi. Ma torniamo alla Maria Stuarda di Donizetti e a Gianfrancesco Amoroso. Introduciamolo con un breve ascolto, ringraziando il Festival di Salisburgo per averci fornito alcuni estratti dalla produzione. Solo poche note dell'introduzione orchestrale di un'opera che Gianfrancesco Amoroso ha ascoltato per noi. Benvenuto a Rete 2, Gianfrancesco, anche se siamo qui insieme a Salisburgo.
Ciao Paolo e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, siamo stati a Salisburgo a vedere Maria Stuarda di Gaetano Donizetti, autore poco frequentato qua al festival e che ha avuto comunque un grandissimo successo di pubblico. Abbiamo ascoltato l'inizio, l'incipit del preludio orchestrale eseguito dai Wiener Philharmoniker diretti da Antonello Manacorda.
Antonello Manacorda, il direttore di questa produzione, molto apprezzato, ma io voglio cominciare da un altro aspetto. La regia, che cosa si vede in questa produzione?
Allora, siamo in una visione molto dark, se vogliamo, perché il palcoscenico immenso è totalmente al buio e si vedono 2 grandi piattaforme circolari che sono in perenne movimento e sopra di esse incombe un altro cerchio luminoso nel quale ogni tanto ci sono anche delle proiezioni. Sono 2 mondi in cui i 2 personaggi principali, Elisabetta e Maria Stuarda, agiscono e sono in perenne movimento. Infatti tutti i personaggi non stanno mai fermi, ma camminano a tempo in qualsiasi momento, anche delle arie, cadenze. Quindi è una regia che richiede un certo sforzo da parte dei cantanti. La regia è di Ulrich Rasche, che è molto amato in ambito tedesco e austriaco, è un regista la cui caratteristica è proprio quella del mettere in movimento molte scene.
Io ho visto la partitura del direttore e è piena di sbarre arancioni poste su vari tempi della battuta per tutta la composizione e indicano che per ciascun tempo preciso ci deve essere un passo, un movimento di qualche cantante. È un delirio organizzativo, ma dava questo qualcosa, una specie di unità a una scena così vuota, o forse è più un aspetto simbolico che non si coglie drammaticamente.
È un grande aspetto simbolico che però diciamo che dopo un po' stanca, nel senso che crea una grande monotonia anche. Stiamo parlando di due universi femminili attorno ai quali agiscono tutti gli altri personaggi e queste donne, nonostante siano due donne di potere che rappresentano non solo una rivalità in amore, ma anche un potere circondato comunque da un universo maschile, quindi nonostante ci troviamo di fronte a due donne importanti nell'ambito storico come dire, della storia dei monarchi inglesi, così ci troviamo invece di fronte a un universo sorretto dal mondo maschile, anch'esso sempre in movimento. E l'idea di fondo è bella, tuttavia ci sono delle criticità, tra cui anche queste strutture pesantissime e penso anche molto costose, perché ci troviamo di fronte veramente a una scenografia poderosa.
Diciamo che a Salisburgo il budget non è mai un problema, però,
Esatto,
ecco.
esatto. A volte erano anche molto
E
rumorose.
questo invece è un problema, che a
Questo
Salisburgo.
esatto, questo è stato un problema anche perché in alcuni momenti corali, ecco, ad esempio il coro è invisibile, il coro non si vede mai. Quindi tutto l'aspetto dell'affresco storico che uno si potrebbe immaginare, legato appunto a questo immaginario inglese, reale, così è inesistente. I personaggi sono vestiti di nero, a parte Maria Stuarda che è vestita di bianco perché significa la purezza, no? E quindi in netto contrasto con il personaggio di Elisabetta.
Questo bianco e nero per purezza e oscurità non è
Una
che sia
grande
poi,
novità,
ecco, una grande.
diciamo così.
Ho visto il trailer e ho visto altra grande novità, tra virgolette, una pletora di figuranti di bell'aspetto a torso nudo in
Certo,
mutande, anche questa una
esatto.
novità.
Non è una grandissima novità e nulla porta, diciamo, alla drammaturgia stessa dell'opera, insomma, che ricordiamo è un'opera del 1835, dove Donizetti comunque ha messo in scena due donne, due prime donne che litigarono tra l'altro in origine, quindi proprio nella scena dell'invettiva, e tutto l'aspetto belcantistico è un po' subordinato a questa monotonia, perché questo grande apparato scenico incombe senza una grande varietà. Il finale si conclude con questo grande tondo luminoso che poi schiaccia tutti i personaggi e il Maria Stuarda conclude l'opera con un acuto senza neanche vedersi, perché va in secondo piano e quindi non si vede più. Il pubblico, devo dire, ha apprezzato, nel senso non c'è stata nessuna contestazione per la regia, neanche grandissime ovazioni, diciamo così. C'è da dire che secondo me è un'opera che il pubblico qui a Salisburgo non conosce, cioè lo stesso linguaggio donizettiano ancora ha bisogno di essere un po' più conosciuto in questo contesto.
Gianfrancesco Amoroso, abbiamo parlato dello scontro di due prime donne. Noi nella discografia, nella storia di Maria Stuarda e di Donizetti, ricordiamo queste grandi prime donne che sembravano sbranarsi e si sente questa furia anche nel disco. E qui abbiamo sentito qualcosa in questo ascolto, appunto, Figlia impura di Bolena. Chi erano le prime donne di questa rappresentazione, e c'era tra di loro quella chimica che ci si aspetta?
Allora, le prime donne in questa produzione sono Kate Lindsay e Elisetta Oropesa, due vocalità molto diverse fra di loro. Elisabetta decisamente più scura rispetto all'Oropesa, che invece ha un colore molto più chiaro, molto più diafano. E
Ma questo ci sta
ci sta
volendo.
molto bene perché ha un grande contrasto vocale. Al contempo, l'invettiva è risultata un po' stemperata da comunque una vocalità molto candida da parte dell'Oropesa, nonostante fosse molto dettagliato il suo canto. Devo dire, comunque, è una musicista che ci tiene molto al fraseggio. Si vede che dietro c'è un grande pensiero, un grande studio. Nonostante questo, la sua vocalità è una vocalità un po' più leggera, quindi per certi ruoli come Maria Stuarda, come le regine donizettiane, a volte si richiederebbe un po' più di peso. Nonostante questo, abbiamo sentito nel corso dell'opera anche dei filati molto belli, dei momenti di puro lirismo.
Ricordiamo che l'opera si è svolta nella Große Festspielhaus, che è ingeneroso come acustica e penalizza molto le
Decisamente, c'è
voci.
una buca gigantesca, un palcoscenico enorme, una sala fuori da ogni misura e comunque lontana dalla tradizione del teatro
Sì, è
all'italiana.
stata
Quindi,
pensata per voci come Christa Ludwig.
eh sì,
Ci
decisamente.
capiamo.
Quindi un'opera donizettiana dove c'è comunque anche un apparato orchestrale completamente diverso da, non so, Strauss e Wagner. Ci rendiamo conto che le voci fanno fatica a volte a svettare, ecco.
Kate Lindsay non è famosa per l'addizione
No,
perspicua, come
purtroppo no. Devo dire che il suo canto era molto impastato, potremmo dire così, nel senso che l'addizione era totalmente inesistente e per un'opera del genere invece si richiederebbe una maggior cura, anche perché è un'opera che si basa su un libretto particolarmente eloquente. Non è uno dei libretti più mirabili, però diciamo che la fonte è Schiller, parafrasato da Giuseppe Bardari, e quindi, come dire, la fonte è una fonte importante. Mancava appunto da parte sua questa cosa, che questo aspetto che secondo me poi ne risente anche tutto il fraseggio, perché il bel canto italiano, il fraseggio del bel canto italiano si basa anche sul saper scolpire molto bene la parola. E quindi c'era un po' una sproporzione da questo punto di vista, mentre decisamente più a fuoco era il Roberto di Davronov, tenore abbastanza leggero, devo dire, ma comunque da questo punto di vista ha curato bene la parte, non si può dire che non fosse in parte. Il tutto è stato sorretto molto bene dalla direzione di Antonello Manacorda, con i Wiener Philharmoniker, che devo dire nobilitano molto, dal punto di vista sonoro, la scrittura donizettiana.
Thank you.
la celebre preghiera da Maria Stuarda alla voce appunto della Oropesa, protagonista dell'opera omonima, e stiamo parlando di Gaetano Donizetti, della Maria Stuarda di Gaetano Donizetti in questi giorni in scena al Festival di Salisburgo. Gianfrancesco Amoroso stava introducendo la figura di Antonello Manacorda, direttore di una certa esperienza come direttore sinfonico, ha lavorato tanto in Germania ed ora si è mostrato un operista estremamente competente. Ci sono due aspetti in quest'opera, come nelle altre opere serie di Donizetti, un po' difficili da equilibrare. Da una parte il rispetto delle voci e la tendenza a far uscire quella melodia che è il bel canto. Dall'altra parte, invece, il ricercare una drammaturgia vera, efficace, senza snaturare il bel canto, ma senza neanche farla diventare una semplice risultanza quasi oratoriale della musica. Come ha gestito Antonello Manacorda questo difficile compito?
Ma devo dire che Manacorda innanzitutto ha un gesto molto elastico e questo gli permette veramente di estrarre dall'orchestra e dalla concertazione molte nuance, molte sfumature che in Donizetti sono necessarie. Perché, come giustamente hai detto tu, è un bel compromesso, è un compromesso tra la linea melodica e il testo che richiede un certo accento. E Maria Stuarda in particolare è veramente una di quelle opere un po' come Anna Bolena, che non è solo uno sfoggio di bravura belcantistica, ma va oltre. Manacorda gioca su diversi livelli, portando avanti sia il discorso melodico molto cesellato, devo dire con dei momenti lirici molto belli, e al contempo dà anche un certo mordente all'orchestra che risponde magnificamente, devo dire. Wiener, noi siamo abituati a un certo colore delle orchestre italiane, i Wiener invece hanno quella morbidezza, un altro proprio tipo di modo di fraseggiare, che però è di curare anche le arcate per quanto riguarda gli archi, eccetera. E qui invece veramente Manacorda ha trovato, secondo me, il giusto colore, il giusto compromesso, dando anche un'aura molto nobile, insomma, restituendo a quest'opera anche tutto quell'allure che purtroppo noi non abbiamo visto visivamente, che però c'era musicalmente. Questo è stato veramente un aspetto che ha salvato, secondo me, un po' tutta questa produzione.
Ricordo l'anno scorso, ricordiamo perché c'eravamo insieme, Capriccio di Richard Strauss al Festival, dove Tiedemann aveva curato con una maestria incredibile l'equilibrio tra il palcoscenico e l'orchestra.
Impressionante.
In modo impressionante, perché è un po' questo il problema. Di solito a Salisburgo ho sempre sentito grosse difficoltà da parte del direttore, ricordo Franz Welser-Möst che distruggeva tutti i suoi cantanti, sia nel Fidelio sia nel Rosenkavalier. E quindi Manacorda è riuscito a tenere a bada i Wiener?
È riuscito a tenere a bada i Wiener, restituendo a questa partitura anche dei colori ai quali noi non siamo spesso abituati, insomma, a sentire, soprattutto nei fiati, clarinetti veramente interessanti. Quindi no, è stata una bellissima operazione. E complimenti al direttore, perché veramente ha saputo fare un lavoro egregio.
Gianfrancesco Amoroso, grazie per questa recensione.
Grazie.
Noi abbiamo esaurito la possibilità degli ascolti forniti dal festival. Ci salutiamo allora con una registrazione storica di Maria Stuarda, 1975. Tu sai già di chi sto parlando.
Certo.
Joan Sutherland, Luciano Pavarotti e l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, la direzione di Richard Bollinger.
Oh,
Intervallo. Una cartolina da Lisbona, Teatro Nacional de São Carlos.
Quando si pensa alle prime esecuzioni delle opere dei compositori italiani dell'Ottocento, di solito ci troviamo in un teatro italiano o francese, con poche eccezioni. Una di esse è costituita dalla Dina, ovvero il Califfo di Baghdad, di Gioachino Rossini, che gli fu commissionata nel 1818 dal Teatro Nacional de São Carlos di Lisbona, un teatro che era stato costruito pochi anni prima, nel 1792, da un gruppo di uomini d'affari locali e che era stato fatto edificare in stile neoclassico, ispirato chiaramente ai modelli italiani quali la Scala e il San Carlo, e che fu inaugurato nel 1793 con un'opera di Cimarosa, La ballerina amante. Della parte musicale se ne occupava Marcos Portugal, noto anche come Marco Portogallo, compositore portoghese di origine brasiliana, che aveva però studiato in Italia. Evidentemente Rossini non deve aver preso troppo sul serio questa commissione così esotica. La prova è nel fatto che questa Adina consta di solo 3 numeri musicali nuovi. Altri vengono estratti dal Sigismondo, sua opera anteriore, e altri ancora affidati a collaboratori, ma soprattutto lo prova il fatto che si prese tutto il tempo necessario e anche di più. L'opera andò in scena solo nel giugno 1826, 8 anni dopo la commissione, e tra l'altro non venne più ripresa addirittura fino al 1963 a Siena. E come Lisbona era piuttosto esotica per il mondo operistico dell'Ottocento, così la trama dell'opera rifletteva il tipico schema di peripezie amorose e agnizioni ambientate in un oriente da favola, come nel Ratto dal Serraglio mozartiano, o, per rimanere in ambito rossiniano, nell'Italiano in Algeri o nel Turco in Italia. In quegli anni il São Carlos era chiamato anche teatro italiano, perché vi si rappresentavano opere italiane in lingua italiana con compagnie italiane. Anche le opere tedesche o francesi venivano tradotte e persino i compositori nazionali dovevano usare la lingua di Dante. Tanto che quella che gli storici della musica considerano la prima opera nazionale portoghese, Serrana di Alfredo Keil, debuttò il 13 marzo 1899 al São Carlos, però in lingua italiana. Oggi il São Carlos è l'unico teatro operistico del Portogallo e presenta una stagione di media qualità, non più connotata dal legame storico con l'opera italiana, ma assai simile a tante altre che si incontrano in giro per l'Europa.
Firmato Nicola Cattò.
Carlo Vistoli, controtenore italiano tra i più stimati oggi al mondo, con noi a Rete 2. Ben ritrovato, Carlo.
Grazie, grazie dell'invito e bentrovati.
Beh, ben ritrovato Carlo, perché ci siamo già sentiti l'anno scorso, ma insomma la tua attività è così intensa e variegata, per cui tanta acqua è passata sotto i ponti. Innanzitutto, che cosa abbiamo ascoltato, Carlo?
Questo era un breve duetto, ma molto, molto bello, di Agostino Stefani. È uno dei pezzi che abbiamo voluto scegliere per questo programma che ho fatto con Les Arts Florissants, William Christie e Hugh Cutting, che è un controtenore che, come me, ha fatto l'Accademia delle Arts Florissants in anni diversi, e quindi ci siamo ritrovati per questo, diciamo, florilegio di musiche tra il 6 e il 700, e Stefani è sicuramente uno di quei compositori a metà via, diciamo, tra 6 e 700, un repertorio anche meno esplorato, ma molto interessante. Chiaramente si conoscono molto Monteverdi, Cavalli, molto, tra virgolette, diciamo, perlomeno oggi sono più eseguiti, ecco, del passato, e Handel, Vivaldi, Porpora, esattamente. Però questi compositori, diciamo, di mezzo sono un po' meno esplorati, ma sono molto interessanti anche questi.
Carlo, hai nominato l'Accademia di William Christie, Jardin de Voix. Vuoi raccontare che cos'è questa bellissima iniziativa che peraltro ha dato inizio a carriere di cantanti grandissimi?
Eh sì, è un progetto molto bello che Christie porta avanti ormai da, direi, una ventina d'anni, credo. Non sono sicuro sul numero delle edizioni a cui sono arrivati, ma quella a cui ho partecipato io era già la settima edizione ed era il 2015. È un progetto che aiuta i giovani cantanti dopo una selezione, chiaramente. Ogni anno il numero di cantanti selezionati può cambiare, ma in genere sono 5, 6, 7, fino a 10 a volte sono arrivati. Dipende anche dai progetti che fanno, perché a volte allestiscono veramente delle vere e proprie opere in forma di concerto che poi si portano in tournée. Altre volte, come nel mio caso, era un programma misto, sempre di musica barocca, che dava la possibilità a ognuno di noi di esprimersi in modo solistico e anche cantando insieme, e diciamo costituisce una bellissima vetrina per un giovane cantante che si affaccia, che già è nella sua fase di cantante professionista, diciamo così, però alle prime occasioni in grandi contesti, perché chiaramente le sale in cui si fanno questi concerti, e quelli ho fatti io anche, sono grandi sale. Si parla della Filarmonia di Parigi, delle grandi sale europee. Poi noi siamo andati in Australia, siamo andati in Giappone, in Cina, Russia, insomma, una grande tournée su quasi un anno, direi, anzi direi proprio un anno se non poco di più, e che ci ha dato la possibilità di mostrarci al pubblico. E non, banalmente, non solo al pubblico, anche ai direttori artistici, a chi poi organizza opere e concerti, e da lì, se si ha la fortuna e se si hanno i numeri, diciamo banalmente, possono nascere altre cose. Quindi è un progetto molto bello che aiuta i giovani, anche perché Cristi ancora oggi riceve tanta energia dai giovani di cui si circonda, e oggi che ha passato comunque anche gli 80 anni ha ancora tanta energia e tanta voglia di fare musica e farla assieme agli altri. Quindi è davvero un bel progetto che chiaramente nel mio percorso ha avuto un significato, perché appunto a me è successo, per fortuna, che da lì poi dopo si siano sviluppate tante altre cose e siano nate tante altre occasioni.
Tanto per ribadire quanto fiuto ha William Christie nel trovare giovani talenti, enumererò a caso alcuni dei nomi che sono usciti da Jardin des Voix, che saranno sicuramente noti ai nostri ascoltatori: Léa Desandré, Sonia Ioncheva, Renato Dolcini, e tu magari ne puoi ricordare qualcun altro.
Beh, sicuramente per i controtenori, Christophe Dumont, che ha fatto l'Accademia qualche anno prima di me, ma in genere diciamo che tanti hanno preso l'avvio nelle loro carriere da questa Accademia, ed è bello anche nel corso degli anni ritrovarsi ogni tanto, magari non, senza essersi conosciuti appunto nell'ambito del Jardin des Voix, ma ritrovarsi in altre produzioni, in altre opere, e ricordare assieme questa esperienza, pur in anni diversi. Quindi mi è capitato più volte, appunto, una delle ultime volte è stato con Hugh Cutting, che è un contratenore britannico molto bravo, che anche lui sta facendo una bella carriera. E tra l'altro avevamo già inciso il CD, però ci siamo poi ritrovati anche alla Scala insieme perché eravamo appunto nella Orontea di Cesti. Quindi ecco, è un insomma, tanti talenti sono usciti da quell'accademia.
Carlo Vistoli, il progetto di cui stiamo parlando ha come sottotitolo Nei giardini d'amore. Le Asar Florisal, abbiamo già detto, non abbiamo forse ricordato la casa discografica Armonia Mundi. Arie barocche per due contralti. Qual è l'impostazione del progetto, del programma che è contenuto in questo disco, che peraltro contiene anche una tua cantata solistica?
L'idea era un po' anche quella del Jardin des Rois, nel senso di accostare pezzi insieme, o anche pezzi anche solo strumentali, perché c'è anche qualche strumentale, a almeno un momento veramente solistico per ognuno. Chiaramente, per quanto riguarda il disco, si tratta di una durata di... Qui siamo sulla settantina di minuti, che è più o meno la durata standard di un disco, a volte può essere di più, a volte può essere di meno. Quindi abbiamo deciso di scegliere un pezzo solistico per ognuno di noi e del resto di fare dei duetti. Quando mi è stato chiesto che pezzo solistico scegliere, innanzitutto ho dovuto basare la mia scelta sull'organico che c'era a disposizione, perché avevamo due violini. E semplicemente il basso continuo, quindi violoncello e cembalo, un organico piuttosto ridotto, però c'è scelta nel repertorio tra il 6 e il 700. Questa cantata di Caldara mi ha colpito molto perché era già stata registrata. Non sono il primo che la registra, ma Gérard Lenne l'ha registrata, direi, una trentina di anni fa, credo. E nonostante sia una figura femminile che canta, perché è Medea in prima persona che scaglia la propria ira contro Giasone che l'ha abbandonata, in entrambi i casi l'ha registrata due uomini. In realtà questo per l'epoca era piuttosto comune, nel senso che una cantata da camera, nonostante l'io che parla in prima persona sia femminile, poteva essere interpretata anche da uomini. In questo caso si sa che Caldara la scrisse per la moglie, Caterina Petrolli, però all'epoca e anche oggi come oggi, secondo me, non c'è veramente necessità che sia una donna. Chiaramente o una donna o un uomo può farla. E quello che mi ha colpito è la drammaticità e la potenza di queste arie unite ai recitativi, perché come è normale nelle cantate dell'epoca, ci sono delle arie inframmezzate dai recitativi, ma sono estremamente teatrali, è come una grande scena d'opera, diciamo così, e si va dall'aria di lamento di Medea che supplica Giasone di tornare, fino all'aria finale, che è veramente un'aria di furore, di grande carattere. Quindi è una cantata che offre grandi possibilità espressive. E a Cristi questo è piaciuto subito, l'idea è piaciuta, quindi abbiamo optato appunto per questa cantata. E gli altri pezzi invece abbiamo dovuto anche deciderli in base chiaramente alle nostre tessiture, perché ecco, non è facilissimo trovare repertorio per due contralti, perché è vero che in questo CD io rispetto a Hugh canto forse in genere un po', sto nella parte più acuta, diciamo così. Però siamo entrambi due controtenori contralti, quindi più o meno cantiamo nelle stesse tessiture. Non è stato facile subito trovare il repertorio giusto, però un po' scavando si recupera, ecco. E quindi è un percorso proprio tra la musica del 600, c'è anche Monteverdi, fino a Vivaldi, a Caldara, quindi fino al pieno 700.
Svelti dall'opera
Abbiamo ascoltato un estratto dalla cantata Medea in Corinto di Antonio Caldara, la voce qui solistica di Carlo Vistoli. Carlo, l'abbiamo già detto, la tua tecnica, le tue doti vocali ti permettono di andare ben oltre quello che storicamente era il repertorio dei controtenori, che sicuramente non erano pensati, per esempio, per una cantata come questa all'epoca o per un ruolo solistico in opera dove invece operavano i castrati. Oggi però, lo sappiamo, ormai tu sei un cantante con estensione, contraltile, con un repertorio, diciamo, pure sconfinato. Le tue recenti apparizioni al Teatro alla Scala ti hanno visto in un'opera contemporanea, ma con musiche a te dedicate, ma avevi anticipato l'altra volta un tuo ruolo rossiniano, oggi finalmente possiamo svelare il segreto.
Sì, esatto, perché l'anno prossimo l'Opera di Roma allestirà una nuova produzione di Tancredi, di Rossini, diretta da Michele Mariotti, quindi un rossiniano doc, diciamo, e con la regia di Emma Dante, e io sarò il protagonista. È un impegno importante, sicuramente susciterà discussioni anche, non ho dubbi, però ho accettato con piacere perché appunto era una di quelle parti che da anni spero di cantare. Finora non l'ho mai cantata integralmente, ho sempre solo cantato la cavatina di Tanti palpiti, che è molto conosciuta. Però diciamo Tancredi è una di quelle opere, nonostante non sia stato scritto per anche in questo caso, come diciamo nella Medea di prima, per un castrato, perché Rossini nello stesso anno, a dire la verità, scrisse un ruolo per castrato che è l'Arsace nell'Aureliano in Palmira, che però fu dato alla Scala di Milano, dove nella compagnia della Scala di Milano, appunto, c'era un castrato che era Velluti. Nel caso di Tancredi non aveva a disposizione un castrato, eppure l'estetica, il tipo di canto e diciamo il fatto che Tancredi sia effettivamente un primo uomo, come erano primi uomini i castrati che cantavano nelle opere dei decenni precedenti, e lo stesso Velluti che appunto cantò Arsace nell'Aureliano in Palmira, fanno di Tancredi veramente la prosecuzione di questa tipologia di canto dei castrati, anche se fu scritto per una donna. La prosecuzione, ma anche il punto finale, perché da lì in poi l'opera di Rossini e in generale l'opera prende un'altra via, diciamo così, e dopo chiaramente Rossini scriverà altri ruoli en travestì per contralto molto importanti, però diciamo così rappresenta il tramonto di questa estetica del canto dei castrati che è migrato poi nel canto del contralto en travestì. Quindi facciamo questa operazione di affidarlo appunto a un contraltista che per l'Italia è una novità. Non è una novità il Rossini fatto da un controtenore perché Franco Fagioli qualche anno fa fece appunto l'Aureliano in Palmira a Martina Franca, ma in un teatro di tradizione come l'Opera di Roma per un titolo come Tancredi appunto è una novità. Tra l'altro nella stessa stagione io canterò anche sempre per l'Opera di Roma la Petite Messe solennelle, sempre con Mariotti, quindi l'anno prossimo sarà un anno rossiniano per me e la Petite Messe solennelle l'ho già cantata in passato, quindi questa non è una novità, però questa volta sarà la mia prima volta con l'orchestra. L'altra volta l'avevo cantata nella versione con pianoforte e armonium. Niente, non vedo l'ora, è chiaramente uno dei grandi appuntamenti per me dell'anno prossimo. Spero di rendere giustizia a Rossini e spero di accontentare anche tutte quelle persone che appunto si aspetterebbero il contralto e magari diciamo che sulla carta lo preferirebbero, spero di soddisfare anche questi palati e vedremo cosa ne nascerà, però non vedo l'ora.
Carlo Vistoli, oltre a farti l'in bocca al lupo di rito per tutte le tue attività, ci salutiamo con un autore che comunque ti è molto caro, Antonio Vivaldi, sempre estratto dal tuo progetto Nei giardini d'amore con Les A Florissant per Armonia Mundi, un estratto dalla serenata di Antonio Vivaldi, Gloria e Imeneo.
Caro, caro, più caro, il suo piacere.